Zizzania, Zizzania, Zizzania. Viaggio nei fatti, con occhi inconsueti.
I tuoi dubbi, la nostra informazione, solo su radioyul.it. La nostra informazione, solo su radioyul.it.
Zizzania, una settimana dopo la seconda puntata. Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio Achille.
Buon pomeriggio Enzo, buon pomeriggio Carlo.
Ciao.
Allora, un saluto anche al nostro regista, l'abbiamo fatto. Sono le 19, qualche minuto dopo le 19 andiamo con la nostra puntata. Sicuramente ci avranno ascoltato, ci hanno ascoltato in tanti la scorsa settimana quando abbiamo parlato di molestie, del caso Weinstein e delle Silence Breakers. Adesso andiamo avanti con un tema più generico. Di cosa parliamo questa settimana?
Questa settimana parliamo delle fake news.
Il tuo tema... ambito, eh?
Esatto, il mio ambito, perché per chi non lo sapesse, nella prima parte di questo anno accademico ho tenuto una rubrica chiamata Gli Impostori, che appunto cercava di smascherare quelli che sono gli impostori.
E chissà quanto siamo impostori noi due, se tanto o poco, questo ce lo diranno i nostri...
Lo verremo a sapere, lo verrete a scoprire tra poco.
I nostri ascoltatori. Intanto vi ricordiamo che siamo in onda per un'ora, dunque fino alle 20, in replica domenica, sempre su radioyulm.it dalle 21 alle 22. Potrete ascoltarci da questa sera in poi in podcast. A più tardi. The Vines, questa era Don't Listen to the Radio. Un ringraziamento sempre a Serena per aver curato la nostra scaletta musicale. Dunque, di cosa parliamo? Questa settimana abbiamo detto, parliamo di fake news, anche perché non si parla d'altro, quindi dovevamo necessariamente farlo. Insomma, ci
Ma
siamo...
voi, cioè, ascoltatori, siete proprio sicuri di volerci ascoltare? Cioè, che cosa vi assicura che noi stessi non siamo appunto una fake news? Che Radio Yulm non diffonda fake news, oppure sia essa stessa fake news?
Ma vi sembrerà strana forse questa digressione, però chiunque, come abbiamo detto la scorsa settimana, abbia acceso un televisore...
Sia stato nel mondo negli ultimi tempi.
Nelle ultime settimane, negli ultimi tempi in particolar modo, non può non aver sentito parlare di fake news, adesso veramente non se ne può più. Ecco, appunto, si dovesse pagare una tassa per ogni volta che qualcuno dice fake news, specialmente a sproposito, forse avremmo già ripianato il debito pubblico, potremmo consigliarlo. Che
beh,
ne dici?
Ai sì, magari come politici... proposta elettorale del governo Cartareggia, non so, mai...
ma soprattutto i nostri politici, anche perché ne stanno promettendo di ogni tipo, e chissà quante fake news che ci sono in questa campagna elettorale, ci sono state anche in passato, e ne parleremo appunto. Russiagate, Pizzagate,
comunque
ne
anche noi
le abbiamo
sfruttate, tant'è che appunto ci abbiamo fatto una puntata sopra, quindi da un punto di vista sono rimaste utili, dai.
Sì, intanto allora parliamo appunto di fake news, perlomeno ci abbiamo fatto una puntata, ma le fake news sono un fenomeno nuovo? Ci siamo accorti di no, e sicuramente non serviva rifletterci tanto per capirlo. La prima fake news abbiamo scoperto che è stata addirittura diffusa, la prima fake news che ha fatto la storia, nel 313 d.C. Ce l'ha ricordato sulle colonne del Corriere della Sera Gian Antonio Stella, con un interessante servizio che appunto ci ha raccontato di quali sono le fake news che hanno fatto la storia ben prima dell'avvento di Facebook e di Google, che più di tutti stanno pagando questo, e ne parleremo nei prossimi interventi. La prima fake news pare sia stata l'editto di Costantino del 313 d.C. È appunto un documento su cui si basa tutta la storia successiva del potere della Chiesa dell'Impero Romano d'Oriente. Venne scoperta nel 1440, quindi a oltre 1000 anni di distanza da Lorenzo Valla, che nel Rinascimento scoprì che sostanzialmente si trattava di un falso. Sollevò molto scandalo, ma non è l'unica, vero Achille?
Per non parlare del mitico prete Gianni, che nel 1165 mandò questa missiva al Papa Alessandro III e a Federico Barbarossa e anche ad altri soggetti dell'epoca, dove offriva di mettere appunto le sue ricchezze, i suoi eserciti a disposizione per muovere guerra agli islamici e diffondere e difendere la Terra Santa.
Quanti romanzi che sono stati scritti sul mitico prete Gianni. Sembrava fosse il re incontrastato dell'Asia, in realtà pare fosse un monaco tedesco che si passò semplicemente il tempo facendo il burlone, intanto per lungo tempo a lui si è creduto. Un'altra notizia è del 1814, quando a Londra arrivò la notizia della morte di Napoleone. Napoleone è stato ucciso dai cosacchi, l'hanno fatto a pezzi, letteralmente. E questa notizia ebbe un'influenza sulla borsa, tant'è vero che l'ammiraglio che distribuì questa notizia fu arrestato e condannato per aggiotaggio, un reato che già allora evidentemente esisteva, e Alexandre Dumas riprese la notizia per farne una parte delle vendette del Conte di Montecristo nel suo grande romanzo.
Grandissimo romanzo. Una delle tante che penso che Enzo, comunque, se avrà iniziato il corso di comunicazione radiofonica, comunque farà a breve, noi l'abbiamo fatta l'anno scorso, è una notizia diffusa circa, se non sbaglio, nel 1938 da Orson Welles, grandissimo regista e quant'altro, che praticamente impersonò, cioè cercò di fare una sorta di diretta cronaca appunto dello sbarco dei marziani nel suono americano, e devo dire che appunto la CBS, che appunto era l'emittente radiofonica, venne seguita da tantissime persone, e ce ne furono veramente tante che credettero a questa idiozia.
Abbiamo parlato appunto di fake news che hanno fatto la storia, alcune hanno avuto un effetto sulla realtà che spesso è devastante. Cercheremo di capire più avanti quanti tipi di fake news esistono e quanto sono dannosi, e soprattutto come e perché si diffondono. Seguiteci ancora su Zizzania per scoprire tutto questo. Intanto ci ascoltiamo Loredana Bertè con Folle Città.
Fuma toccami, toccami.
Zizzania ritorna con l'argomento del giorno, che sono le fake news, ma abbiamo visto poco fa quelle che sono state le più clamorose della storia, le più antiche, mentre invece ora guardiamo per quanto riguarda l'anno che ci abbiamo, che abbiamo lasciato appunto alle nostre spalle, che è il 2017, in Italia e nel mondo ce ne sono state tante altre che comunque hanno destato interesse.
Hanno seminato zizzania.
Zizzania, ecco, bravo. Dunque, la prima è la, penso che tutti l'abbiate visto, la donna musulmana davanti a Westminster, che appunto l'abbiamo visto lo scorso 22 marzo in questa foto utilizzata appunto sui social, si è scoperto che era falsa. Ma questa donna cosa faceva? Questa donna era raffigurata con un senso di indifferenza appunto su quello che stava accadendo, mentre invece poi è stato smentito assolutamente tutto. Un'altra è l'attentato in Svezia, che di cui Donald Trump a inizio anno è stato protagonista a cavallo tra appunto più che altro non si sa se sia più una fake news o una gaffe clamorosa, perché appunto parlava di sicurezza e confini nazionali durante un comizio in Florida e ricordò appunto come è successo appunto nell'attentato in Svezia, che in realtà appunto non era accaduto. Un'altra è il ritorno della fatidica Blue Whale, quindi questa corrente che lo scorso anno soprattutto in Russia aveva causato danni appunto ai cittadini e a tutto, e ricordiamo, per chi non lo sapesse, era appunto questa sorta di gioco che portava appunto alla morte chi appunto chi lo seguiva.
Dunque, queste sono alcune delle notizie che si sono diffuse in modo parecchio diverso. Molte di queste notizie hanno la peculiarità di essere ricondivise ossessivamente sui social network. E uno dei colossi che è stato chiamato formalmente ad intervenire, da alcuni stati che sono intervenuti con i propri organi giuridici, è appunto Facebook. Facebook, che tra l'altro ha ricevuto è intervenuto con degli strumenti, ma è stato anche attaccato da alcune aziende che hanno minacciato di sottrarre i finanziamenti pubblicitari che appunto vengono versati nelle casse di Facebook. Dunque la startup di Mark Zuckerberg, il social media che tutti utilizziamo, è stato obbligato a rivedere l'algoritmo e ha promesso che comincerà a mostrare sempre più notizie da parte appunto di testate accreditate. Sta anche pensando Facebook di venir meno un po' a quella che è stata la sua caratteristica, quindi di attrarre tutti i profitti per sé condividendoli con alcuni giornali, in quanto
diciamo le testate un pochino più affidabili, quelle che anche gli utenti stessi riconosceranno. Perché riconosceranno? Ti dico questo perché su Repubblica il 21 gennaio scorso ho letto appunto un articolo dove c'era questa sorta di test, questa sorta di prova che stanno cercando di fare negli Stati Uniti, istituendo un algoritmo che cercherebbe praticamente di far votare gli stessi utenti di Facebook l'affidabilità di una fonte rispetto a un'altra.
Sì, appunto, c'è anche la possibilità, sta valutando Zuckerberg e il suo team è già al lavoro su questo, di istituire dei piccoli abbonamenti, una sorta di Facebook Premium, per chi appunto lo utilizzi per informarsi. E l'Ordine dei giornalisti, tra l'altro, ci ha comunicato che il 70% delle persone accede a Facebook, cito adesso il dato a memoria, per informarsi tramite i giornali. Quindi Facebook sta pensando ad un piccolo abbonamento che costi pochi euro e che possa consentire alle persone di informarsi in modo sicuro. Ma intanto c'è un qualcosa di gratuito che Facebook ha consegnato ai suoi utenti,
che sarebbe appunto questo decalogo, un decalogo contro le fake news, che lo possiamo trovare nella nostra bacheca. E sostanzialmente sono state decisioni prese un pochino con tutti i maggiori esponenti della comunicazione, i maggiori partner anche della stessa Facebook, e in questo decalogo sono enunciati semplici passaggi per cercare di verificare appunto l'attendibilità, ce la facciamo oggi? L'attendibilità della fonte e quant'altro. Comunque, diciamo, per non essere corti alla sprovvista.
Sì, quello che è importante anche considerare, come ci hanno mostrato alcuni servizi, alcune statistiche nazionali, è che il mercato delle fake news vale tantissimo, sicuramente perché genera profitto, e quindi nella logica del pay per click che ormai tutti conosciamo, i siti che diffondono fake news guadagnano anche parecchio. Ma c'è anche un altro aspetto economico negativo sicuramente per chi subisce le fake news. In Italia c'è stato il caso di un'assemblea di Unicredit in cui un uomo ha fatto irruzione durante un CDA dentro appunto la stanza in cui si stavano riunendo gli stati generali di Unicredit, minacciando il suicidio e dicendo di essere un uomo rovinato dalle banche. In realtà questo non era vero, si trattava di un impostore. Appunto Unicredit ha avuto un forte danno a livello economico, anche perché, come sappiamo, le banche purtroppo non godono di una grandissima reputazione. Di reputazione se ne parlerà più avanti, reputazione però è anche economia, e quindi alcune aziende, tra cui anche la multinazionale Unilever, hanno minacciato Facebook di sottrarre i loro profitti appunto al social media. Intanto stacchiamo un attimo con un altro brano musicale, abbiamo i Subsonica con Up Patriots to Earth.
La fantasia dei popoli che è giunta fino a noi non viene dalle stelle, alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Santità, abbocchi sempre all'amo. Le barricate in piazza li fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Chi credete che noi siamo? Per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. We'll be right back.
E questi erano i Subsonica con questo fantastico pezzo ripescato per Zizzania. Ricordiamo con chi si, per chi si fosse connesso adesso, che continua il nostro viaggio nei fatti con occhi inconsueti, stavolta parlando di fake news, ed è un argomento perfetto per la nostra mission, perché appunto continuiamo a porci dubbi su come le fake news si propagano, su cosa sono, su quanti tipi di fake news diverse esistono, e ne parleremo appunto.
Ne parleremo in questa puntata, ne stiamo parlando in questa puntata. Una tra le, diciamo, tra i vari utilizzi delle fake news degli ultimi tempi è appunto convogliato, diciamo, in quello che è denominato Russiagate. Ma che cos'è il Russiagate? Sono praticamente le possibili intrusioni della Russia all'interno delle elezioni statunitensi, e quindi tutto lo scandalo che ha visto partecipe l'amministrazione Trump, e per quanto riguarda quindi anche tutta la zona del Cremlino, quindi russo. Ma da dove nasce tutto questo? Praticamente nasce da delle memo, quindi da dei documenti che da giugno a dicembre 2016 sono stati raccolti, e quindi durante, nel pieno appunto della campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane, che contengono delle accuse di cattiva condotta e cospirazione tra Donald J. Trump e il governo russo. E sono, quindi abbiamo detto, 17 memo che accusano Paul Manafort, Michael D. Cohen e Carter Page. E diciamo che Trump più di una volta ha risposto che appunto il rapporto è una notizia falsa, eccetera eccetera. A febbraio del 2017 poi ci sono state alcune conversazioni con dei cittadini che appunto non si sono svolte nel migliore dei modi, e poi una tra le ultime notizie l'abbiamo avuta come sviluppo nel dicembre del 2017, dove il dossier è stato dichiarato non corroborato e non confutato. Ma veniamo anche ad altro, giusto Enzo?
Sì, un altro caso che ha coinvolto pienamente le elezioni americane è stato quello del Pizzagate, dunque in questo caso influenza diretta su quella che è una decisione importantissima, la scelta dell'uomo più potente della terra, come spesso veniva detto. Uomo appunto che è un uomo e non è una donna, anche perché Hillary Clinton è stata vittima di questo Pizzagate, che appunto era una notizia secondo che voleva nel retro di una pizzeria a New York fosse gestito un giro di prostituzione minorile appunto da parte di Hillary, Bill Clinton e i vertici del Partito Democratico.
John Podesta, uno tra i vertici c'era.
Assolutamente. Quindi qual è stato poi l'effetto di questa fake news? È che addirittura un uomo armato di un Kalashnikov si è presentato in questa pizzeria ed ha sparato. Fortunatamente non ci sono stati morti, ma questo è appunto l'effetto delle fake news. Ricordo che tempo fa a lezione si parlò di un teorema, il teorema di Thomas, che esiste in sociologia, sì, che dice: quando le persone credono una cosa, questa cosa sarà reale, almeno nelle conseguenze. Perché appunto il Pizzagate era un qualcosa di costruito in aria, mentre invece gli spari sono stati reali, e chi era lì quella sera sicuramente lo ricorda.
Sempre facendo riferimento a questo, possiamo riferirci sempre al tema della sociologia, con il tema delle primavere arabe, se non ricordi. Anche in quel caso si sviluppò qualche cosa prima sui social, diciamo un qualche cosa che magari da ideale poi si è concretizzato malamente.
Sì, anche le primavere arabe è forse una fake news, e dire che sono nate e sono state originate solo dai social network.
No, solo, però hanno avuto una particolare diffusione attraverso questi.
Sì, ma è importante in questo ricalibrare appunto il ruolo dei social, e ne hanno parlato nel nostro Parlamento alla fine della 17ª legislatura Andrea Mazziotti, deputato ricandidato per il prossimo Parlamento con Più Europa, e Nunzia De Girolamo di Forza Italia. C'è stato uno scontro acceso tra i due, perché l'Italia, come tanti altri paesi, voleva intervenire nei confronti di Facebook, e mentre Andrea Mazziotti si è schierato per sulla linea punitiva nei confronti di Facebook, e quindi con degli interventi che dovevano essere sostanzialmente dei richiami, questo era l'obiettivo dei colleghi che la pensavano come lui, Nunzia De Girolamo aveva proposto insieme ad altri colleghi di Forza Italia invece di chiedere a Facebook di apporre un bollino di veridicità su quelle che erano le notizie. Quindi si pone il problema: Facebook è un ente che possiamo ritenere credibile per quanto riguarda la verifica delle notizie? Notizie. È un po' un qualcosa che resta in sospeso, anche perché sostiene Mazziotti, questa è poi la critica che viene mossa alla linea legislativa, quindi a chi vorrebbe provare a risolvere il problema con l'ennesima legge in Italia, quindi con un altro intervento legislativo, dice Andrea Mazziotti: è possibile che sia un privato a stabilire cosa è vero e cosa è falso? Questo sicuramente è un tema che verrà ripreso nella prossima legislatura. Si stanno sviluppando anche tanti servizi di fact checking, ad esempio come Pagella Politica, che cercano appunto di sbugiardare quelle che sono le dichiarazioni false non solo dei giornalisti ma anche dei politici.
Bene, allora abbiamo già gettato le fondamenta per ciò che sarà tutto il corso della nostra puntata, e ora vi lasciamo con un altro appuntamento musicale. Vi lasciamo con The Seekers di The Who. Sulle note di The Seekers torna Zizzania, che vi ricordiamo in onda dalle 19 alle 20, in replica la domenica dalle 21 alle 22. Ma torniamo appunto con il nostro tema, torniamo con le fake news, perché noi ci confrontiamo con fake news di tre tipi, di differenti tipi, quindi i limiti del giornalismo in buona fede, gli strumenti della diffamazione e l'assoluta goliardia che dilaga tra i creduloni, soprattutto anche in Italia. Poi vedremo appunto il caso di Hermes Maiolica.
Sì, quindi tre tipi di fake news che sono completamente diversi, che hanno obiettivi diversi. Parlavamo appunto di questi diversi tipi quando ci confrontavamo per preparare la scaletta. Il limite del giornalismo in buona fede è quando sostanzialmente, come spesso capita, un giornalista prende quello che tempo fa si chiamava un bidone, quindi viene prodotta una notizia falsa, come nel caso avevamo visto di quella donna musulmana che era stata avvistata vicino a Westminster. Ci sono tanti strumenti per non prendere più un bidone. Uno di questi strumenti, ad esempio, riguardo le fotografie, e la ricerca inversa, perché ci accorgiamo se quella foto è effettivamente presa da un'altra parte
o modificata da Photoshop, eccetera.
Assolutamente, la ricerca inversa di Google, così come tante banche dati che permettono oggi ai giornalisti di non incappare più nel diffondere le bufale. Altre sono invece quelle che riguardano la diffamazione. In questo caso parliamo di fake news intensive che vengono prodotte con molta foga, molta frequenza. Uno di questi casi, ad esempio, sono quelle che in Italia sono state diffuse contro Laura Boldrini. Infatti la presidentessa della Camera telecamera è stata vittima di tante fake news che la volevano appunto coinvolta in dei business sull'immigrazione, conoscendo appunto le sue politiche, le sue dichiarazioni, e di questo infatti ne ha parlato anche Roberto Natale, che è il suo portavoce, che è uno dei giornalisti più affermati in Italia, che ha appunto detto come questo succede.
Tra l'altro, per la Boldrini, adesso scusa se ti interrompo, comunque ci sarebbe anche una tra le più clamorose era quella dove era ritratta lei assieme alla Maria Elena Boschi al funerale di Rina, quello che si supponeva fosse il funerale di Rina, mentre in realtà era semplicemente un funerale delle vittime di non ricordo cosa. Comunque, per quanto riguarda sempre le immagini, bisogna stare attenti, cioè.
E questo è appunto uno dei casi in cui vengono spacciate per notizie veritiere notizie che vere non sono, ma che sono costruite graficamente come se lo fossero, come succede ad esempio, come fa Hermes Maiolica.
Ma chi è questo Hermes Maiolica? Tutti lo conoscono perché da oltre 15 anni nonostante faccia comunque l'operaio metalmeccanico, il suo alter ego online è veramente un'istituzione in Italia quando si parla di fake news a sfondo satirico. Praticamente lui porta la firma, appone la sua firma appunto in molte delle varie bufale virali che abbiamo visto circolare sui social network negli ultimi anni. Dal ponte sulla Salerno-Reggio Calabria è crollato appunto pochi giorni dopo l'inaugurazione dell'autostrada, mentre abbiamo anche invece le 800.000 auto che Volkswagen avrebbe regalato, che in realtà invece non sono altro che una bufala.
Lui ha confezionato parecchie notizie, specie prima del 4 di dicembre, quando addirittura mostrò una falsa dichiarazione di Agnese Renzi che avrebbe votato no al referendum, o anche del circa, se non mi sbaglio, 1,5 milioni di schede ritrovate a Rignano sull'Arno, il paese appunto di Matteo
Renzi. Ah sì, quella la misi tra l'altro anche nel mio programma Gli Impostori.
Quindi tutte queste notizie che sembrano vere e che spesso sono pubblicate con un link molto simile a quello che è il nome di un giornale. Il Fatto Quotidiano, ad esempio, che richiama una famosa testata, o anche il Male che ne richiama un'altra. Non so se vedi su Facebook, Achille, ogni tanto io mi diverto su una pagina
che si chiama
Adotta anche tu un analfabeta funzionale, perché molte di queste notizie sono sostanzialmente implausibili, però c'è chi ci crede, sostanzialmente perché vuole crederci e perché la verità in alcuni casi è negli occhi di chi guarda. Ma questo è l'argomento con cui chiuderemo la nostra puntata, dunque seguiteci fino in fondo per capire cosa pensiamo noi delle fake news e come molto spesso si propagano, come gli scienziati ci dicono che si propagano. Nel prossimo intervento invece parliamo di scienza, ma solo dopo My Favorite Game di The Cardigan.
I'm not afraid to die.
Favorite Game dei The Cardigans. Continuiamo a parlare di fake news e ci spostiamo adesso su uno degli ambiti che sembrerebbe inattaccabile, ma in realtà non lo è. Ne abbiamo visto, se ne è discusso in Italia anche con una web star un po' insolita, ed è il tema della scienza, perché come la scienza dovrebbe dispensare delle verità assolute, o quantomeno delle verità che resistono per lungo tempo fino alla cosiddetta falsificazione, e addirittura c'è stato chi è che ha proposto l'applicazione del metodo scientifico all'informazione per far sì di non incorrere più nel rischio di fake news. Quindi, parlando di scienza, uno dei primi portali essere stato smascherato è Wikipedia, perché alcuni medici, studiando approfonditamente le pagine riguardo malattie o organi del corpo umano, si sono accorti che erano pieni di informazioni non pienamente precise. Qui però assolutamente c'è la buona fede della grande enciclopedia libera diffusa in tutto il mondo, perché poi i collaboratori si sono occupati di queste pagine e le hanno migliorate anche grazie all'apporto gratuito di questi medici. Però una delle fake news assoluta che è stata dimostrata è quella lì, ad esempio, dei vaccini che fanno sorgere l'autismo. Su questo c'è stato un lunghissimo dibattito che sicuramente non riapriamo.
E molte persone hanno preso una posizione, tra cui
Roberto Burioni. Appunto, questa web star, questo medico, lui è virologo, professore di virologia all'Università del San Raffaele, che si impegna tutti i giorni per smascherare queste fake news. Gli è stata offerta anche la candidatura da parte del Partito Democratico, lui ha gentilmente rifiutato, dicendo che potrà essere molto utile sul web, dove smaschererà gli impostori. Per Roberto Burioni addirittura c'è quella che lui ha definito, con un titolo del suo libro, la congiura dei somari, il convergere di tanti antiscientisti, di tanti apprendisti stregoni, come lui li ha chiamati, anche andandoci giù molto duro, contro appunto la verità scientifica.
Ma perché? Perché questo? Perché appunto, pur comunque dimostrando il metodo scientifico, ovvero quello, la dimostrazione di raggiungere una conoscenza oggettiva, verificabile, condivisibile, non basta più agli utenti di oggi, non basta più ai cittadini di oggi, perché appunto nemmeno se le cose sono dimostrate dalla scienza, che la studia da centinaia di anni, queste persone non sono mai contente e si fidano di poche cose, si fidano di gente che non ha nemmeno l'esperienza. Abbiamo appunto fatto l'esempio dei vaccini, dove ci sono delle intere campagne guidate da attivisti malati, che io adesso li definisco malati, però comunque praticamente sono persone che pur non avendo una conoscenza in campo scientifico diffondono queste notizie.
Sì, e questo è il caso per cui alcuni medici si sono messi insieme per fondare una vera e propria pagina web, che abbiamo anche consultato con molto interesse, che cerca di distribuire delle verità riconosciute. Quindi medici famosi sicuramente meno di Burioni hanno creato un portale che parli appunto di malattie e cure. È un'iniziativa di tanti medici. Il sito è dottoremaeverochè.it, in cui appunto sono proprio questi medici, quindi delle persone assolutamente qualificate, che rispondono a questi dubbi. Quante volte cerchiamo su Google una malattia e l'impressione è che si stia addirittura per morire in alcuni casi.
Assolutamente.
Dunque, questo è appunto uno dei casi in cui è addirittura la scienza ad essere attaccata. L'importante è capire tutti questi meccanismi che ci portano alcune volte a credere a delle cose assolutamente insensate, e c'è anche chi è stato sicuramente apocalittico nei confronti di queste prospettive, anche dei nuovi strumenti. Uno di questi casi è Umberto Eco, che poco prima di morire disse: Twitter ha dato potere, ha dato il diritto di parola a legioni di imbecilli che prima venivano zittiti davanti a un bicchiere di rosso, nel senso che mentre prima si veniva zittiti dagli amici, anche
sì, perché queste cose accadevano appunto al bar, accadevano in un contesto comunque molto ristretto, mentre invece ora uno di questi ignoranti digitali, un po' come analfabeti digitali, un po' come li definisce Eco, come li ha definiti Eco, sono invece ovunque, perché il web è ovunque.
E dunque questo è uno dei casi, ma come schierarsi in favore della verità, come ricercarla per bene, lo capiremo nel prossimo intervento, dove parliamo anche di giornalismo, che sicuramente è quello che ci sta a cuore. Intanto ci ascoltiamo No Digiti dei Chuck Fager. We'll be right back.
an old town. Stick the biz, don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day to play away. I can't get out of my mind. I think about the gold all the time. East side to the west side. Pushing foul rise, it's no surprise. She got ticks in the stash, stacking up cash. Fast when it comes to the gas. By no means average, as long as she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. She's got class and style, seen all this by the mile. Never act wild, very low key on the profile. Getting feelings is unknown. Let me tell you how it goes. Curse the word, spins the bug. Love is a curse, so freak what you heard.
Chet Faker, questa era un'altra canzone per noi su Zizzania, che ci avviamo adesso a conclusione con gli ultimi interventi. Il tema delle fake news, della verità. Avevamo detto prima, Achille, che la verità spesso è negli occhi di chi guarda. Io ho sentito un interessante intervento di un sociologo dell'Università di Venezia, Walter Quattrociocchi, che spiegava sostanzialmente quello che è un grande rischio per la comprensione della verità e dell'informazione, che è il cosiddetto confirmation bias. Confirmation bias, che è il pregiudizio di conferma. Ma nel senso, tendiamo a riconoscere come verità tutto quanto si confà alla nostra opinione. Questa è la debolezza della carne, si direbbe in termini...
Le echo chambers.
In termini molto più alti si creano le cosiddette echo chambers, che sono delle casse
camere
di risonanza.
Di risonanza, esatto.
Uno di questi casi delle echo chambers, ci sono addirittura le pagine Facebook dove gente senza nessun titolo, che non sa nulla di medicina, continua a parlare dei vaccini e degli interessi delle case farmaceutiche, appunto, di tanti e tanti casi che sostanzialmente non hanno nessuna realtà. Walter Quattrociocchi ci diceva che siamo tutti figli della stessa scimmia, perché l'uomo procede spesso attraverso il pensiero magico, quindi non si interroga su verificare notizie, ma semplicemente prende per buone quelle che si confanno alla sua opinione. Naturalmente su questo si può influire soltanto con una giusta educazione all'informazione, che parte anche dal confrontare numerose opinioni, aprirsi ad un'informazione anche differente e farlo come noi spesso facciamo nel preparare la puntata, verificando le notizie, intersecando anche varie fonti di informazione. Il decalogo di Facebook di cui avevamo parlato solleva anche un problema, perché Beppe Severgnini ci dice: Facebook ci chiede di fare i giornalisti adesso.
Eh sì, se Facebook allora ci chiede di fare i giornalisti, perché non leggere un giornale? Quindi perché non semplificarci la vita leggendo il giornale e non quindi trascorrendo tutto il tempo di informazione su Facebook per attuare le stesse cose che comunque i giornalisti nel nostro lavoro comunque noi dobbiamo fare durante le nostre giornate?
Sì, perché appunto Facebook...
Quali sono appunto questi? Vogliamo dirne alcuni?
Sì, ad esempio Facebook ci dice noi stessi di confermare le notizie, di fare attenzione alle foto, di controllare le date, di verificare le testimonianze.
Esatto.
Queste sono tutte attività tipiche del giornalista, e quindi uno di questi casi può essere ritornare in un certo senso al broadcasting, perché se il broadcasting sta finendo, comunque gli abbiamo trovato forse una funzione in questo caso. E appunto parlavamo di questo, appunto, della possibilità del giornalismo di salvarci dalle fake news, e anche Papa Francesco si è appellato ai giornalisti chiedendo di lottare contro le fake news con un giornalismo di pace che possa intervenire appunto tanto sull'opinione della gente.
Sì, appunto, infatti il Santo Padre Francesco, nella 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ha ricordato e ha parlato soprattutto di, appunto, fake news e giornalismo di pace. Alcuni degli interventi, vi leggiamo un estratto di ciò che ha detto, perché veramente sono tantissime pagine. Lui ha scritto: che cosa c'è di falso nelle notizie false? Beh, fake news è un termine discusso e oggetto di dibattito, generalmente riguarda la disinformazione diffusa online o nei media tradizionali, e l'efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo luogo, appunto, queste notizie false ma verosimili sono capziose, nel senso che sono abili a catturare l'attenzione dei destinatari. E poi lui, diciamo che approfondisce, diciamo, la sua riflessione nel come possiamo riconoscerle, e spiega che nessuno di noi può esonerarsi dalla responsabilità di contrastare queste falsità. Non è un'impresa facile, perché la disinformazione si basa spesso su discorsi variegati. E comunque, diciamo, sul finale della sua lettera ci spiega che chi mente a se stesso e ascolta le proprie menzogne arriva al punto di non poter più distinguere la verità né dentro di sé né intorno a sé, e così comincia a non avere più stima né di se stesso e né degli altri. Su queste sono le parole profonde che Papa Francesco ci lascia nella 52esima giornata delle comunicazioni sociali.
La verità vi farà liberi, c'è scritto nel Vangelo di Giovanni. Dunque anche il Papa interviene su questo argomento. Cos'è la verità? Sostanzialmente se ne discute tanto. Un'altra possibilità
potremmo fare
che abbiamo...
puntate sulla verità.
Potremmo fare puntate sulla verità, e ne parleremo alla fine con un contributo letterario davvero particolare che vi vogliamo offrire questa settimana. Una delle possibilità più importanti ci viene offerta dalla scuola del giornalismo anglosassone, che ci prescrive di separare fatti ed opinioni. Tant'è vero che molto spesso, quando vengono fatti dei retroscena oppure vengono ipotizzati degli scenari possibili, si cade molto spesso nel rischio di fare fake news. Un giornale che fa questo benissimo e che noi abbiamo letto è l'Economist, dove addirittura c'è una separazione netta.
Esatto, infatti solitamente nella prima parte, per come ci ricorda appunto la scuola del giornalismo anglosassone, c'è, diciamo, tutta la parte della struttura dei fatti e il racconto di come si sono svolti oggettivamente, e poi sul finale c'è una sorta di commento più soggettivo dell'autore.
In questo caso autore di cui non compare il nome, ed è un qualcosa di che forse non sarebbe digerito in altri paesi, ma l'Economist, che è un giornale internazionale, lo fa in tutto il mondo, perché l'Economist ha delle posizioni molto chiare e appunto può anche permettersi il lusso di non scrivere il nome dell'autore, anche a favore della linea editoriale. È molto importante, appunto, avere una linea editoriale chiara, come ci ha ricordato ad esempio Marco Travagli in quello che è un testo che personalmente ho molto apprezzato, La scomparsa dei fatti. Travaglio è sicuramente un personaggio molto istrionico nell'ambito del giornalismo, e anche lui spesso è incappato in qualche cattiva notizia non ben verificata.
Soprattutto pensiamo anche il suo giornale.
Nel caso appunto di alcune inchieste giudiziarie, ma a parte questa parentesi, possiamo dire che Travaglio ci ha detto un qualcosa di interessante nel dire che è l'imparzialità quello che un giornalista a cui un giornalista deve aspirare. Perché obiettivo è Dio, ci dice lui, neutrali sono i morti. Un giornalista deve dire sostanzialmente che opinione si fa di un argomento, ma poi tendere alla buona fede, quindi porsi l'obiettivo di non intervenire sulla notizia e quindi di modificare la verità. Ma comunque, a proposito di verità,
sì, visto che stiamo parlando appunto di tutti questi problemi, di come incappare di come non incappare appunto in questi problemi, la soluzione forse è servirsi dello spirito critico e porsi come punto di partenza il vecchio buon giornalismo, no? Comunque tutto quello che diciamo è sempre stato fatto piano piano, tranquillamente, dai nostri antenati giornalisti, e che purtroppo si sta piano piano declinando.
Porsi dei dubbi, farsi tante domande, seminare zizzanie nelle proprie convinzioni, perché la verità è come il vetro, ci diceva Simone Cristicchi qualche tempo fa, e lo riascoltiamo. Questa è Meno Male.
Meno male che c'era questa.
Di pensare cose negative, la gente vuol godersi in pace le vacanze estive, ci siamo rotti il pacco di sentire che va tutto male, della valanga di brutte notizie al telegiornale. C'è l'Italia paese di santi, pochi idraulici, troppe badanti. C'è l'Italia paese della libertà e galité e del gioca giù. C'è l'Italia se desta, ma c'è, dipende dai punti di vista. C'è la crisi mondiale.
mondiale che avanza, i terremotati ancora in vacanza.
Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, salvo o non sar così. Che bella Carla Bruni, se si parla di te il problema non c'è. Io rido,
andare avanti in cicco, soldi e coca sul tenore.
L'Italia dei video ricatti,
c'è
la nonna coi seni rifatti, vissero tutti felici e contenti ma disinformati sui fatti.
Osame ancora latitante, l'ho visto ieri al ristorante, lo so che voi non mi credete,
se sbaglio mi correggerete.
Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, Sardo o non Sardosi. Che bella Carla Bruni, se si parla di te il problema non c'è. Io rido,
meno male di Simone Cristicchi, e meno male che c'è Zizzania, meno male che ci sono Achille e Enzo che vi tengono informati su ciò che sta scuotendo il mondo.
Sì, sì, meno male che ci canti poi la canzone tu qua adesso.
No.
Ravvivi lo studio.
Facciamo che, dai, dalle prossime puntate, ora non mi sbilancio più di tanto. Bene, come avete potuto ascoltare, chi lo ha potuto fare, chi non l'ha fatto lo farà, sicuramente, ve lo dovete promettere. Di Zizzania... Zizzania ha deciso di dare comunque un taglio molto caratteristico alla propria puntata, inserendo in ogni finale di puntata un contributo letterario. Enzo, di cosa stiamo parlando oggi?
Eh sì, stavolta non saremo noi a leggerlo, ma avremo la voce di uno strepitoso Tony Servillo che ci dice, nei panni di Giulio Andreotti nel Divo, che cos'è la verità. È una fiction, attenzione, quindi non stiamo diffondendo una verità né tantomeno una fake news, vi stiamo anticipando che cosa appunto vi stiamo proponendo. È un monologo di Giulio Andreotti famosissimo che appunto vi proponiamo a proposito della verità. Prendetelo con le pinze, noi ci sentiamo settimana prossima con Zizzania. Grazie Achille.
Grazie Enzo, grazie Carlo, grazie
a tutti. Soprattutto a tutti gli ascoltatori di Radio Yulm.
Vi lasciamo a Paolo Sorrentino con il Divo.
Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione. Perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa.
After all the way we see, I got my house from a machine. You could just put online. Some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no
got my heart.